Ciao a tutte, ciao a tutti, vorremmo cominciare. Abbiamo qui con noi Nicoletta Poi Di Mani, che è venuta per un'iniziativa estremamente interessante ed estremamente importante in questo momento, per cui la ringraziamo tantissimo. E prima di passarle la parola, io vorrei fare una piccola introduzione, non tanto sull'argomento specifico del suo intervento, quanto sull'importanza del recupero e del riportare all'attualità la storia e la memoria, perché la storia e la memoria sono un terreno di scontro violentissimo su cui si misurano gli interessi della classe dominante e invece gli interessi delle classi oppresse. Proprio per questo il recupero di una nostra storia e una nostra memoria e l'uso di questa storia e questa memoria per non solo capire il presente ma per riallacciare dei fili è importantissima, sia per capire il filo nero che accompagna tutte le scelte di sistema, sia per capire e ritrovare il filo rosso che dovrebbe invece essere quello che ci guida. Perché è importante questa piccola introduzione sulla storia e sulla memoria? Perché in effetti Nicoletta ci partirà parlandoci di un evento che è successo nel 1976 a Licmesa di Seveso. Seveso è una piccola cittadina nel nord Italia e Licmesa è una fabbrica. Allora, è chiaro che qui non voglio entrare nello specifico, però bisogna ricordarsi sempre che la storia e la memoria non sono neutrali, sono di parte, e la storia e la memoria non sono affatto condivise. Noi dobbiamo raccontarci la nostra storia, la nostra memoria, perché servano alle lotte. E il discorso che sentirete da Nicoletta, che poi è stata direttamente coinvolta in queste vicende, di collegamento fra quello che è successo nel 1976 e quello che è successo poi adesso nel periodo di emergenza pandemico con tutte le scelte di sistema che sono state fatte, vedrete quanto è importante il recupero di questa memoria, di questa storia condivisa. Allora, a questo punto le passo la parola e ascoltatela con attenzione, perché ci farebbe molto piacere ci fosse poi un dibattito, perché le cose che dirà aprono scenari di svariatissimo tipo e impensabili sia per l'utilità che hanno nel presente, sia perché in questo momento sembra che si siano un po' perse, diciamo un po' che è un eufemismo, le coordinate di comprensione del fare politico, e che invece è possibile recuperare ed è importantissimo recuperare.
Grazie Elisabetta, ciao a tutte, ciao a tutti. Come Eli ha anticipato, io ho vissuto il dramma di Seveso direttamente in prima persona. Nel 76 avevo 11 anni e abitavo in un paesello di 5.000 anime accanto a Seveso. Quando il 10 luglio del 76 c'è stata questa gravissima fuoriuscita di triclorofenolo di diossina dal Licmesa, io non ero a casa, ero via in vacanza con mio padre e mia madre era a casa. Un anno dopo a mia madre è venuto il cancro, un paio di decenni dopo è venuto il cancro a mio padre, 30 anni dopo è venuto a me. Questo giusto per dirvi appunto come io parli in prima persona. Peraltro il paese in cui io abitavo era considerata zona di rispetto, cioè quando ci fu la fuoriuscita di diossina, su cui poi spiegherò bene il perché e il come è avvenuto questo, la zona intorno all'Icmesa venne divisa tra zona A, quella più colpita, più contaminata, zona B, contaminata ma lievemente meno, e zona di rispetto, cioè una zona su cui c'erano continui controlli e monitoraggi per capire come si stesse muovendo la diossina, perché la diossina si muoveva col vento e il vento appunto la portò non dalla parte del mio paese ma dalla parte di Meda e di Desio. Allora, cosa succede il 10 luglio del 76? Succede che in questa fabbrica, che la gente del posto definiva la fabbrica dei profumi, perché ufficialmente venivano prodotti profumi e pesticidi, e già l'abbinamento dovrebbe far preoccupare, era una fabbrica della Svizzera Hoffmann La Roche. Ora, la La Roche la conoscete tutti, ancora oggi in farmacia troviamo molti farmaci della La Roche. Hoffmann era un signore, Luc Hoffmann, fondatore del WWF, che all'epoca della fuoriuscita di diossina era il vicepresidente del WWF svizzero. Questo lo sottolineo per dire diffidiamo di delle associazioni mainstream ambientaliste, lo premetto. Allora, il 10 luglio è sabato, intorno a mezzogiorno fuoriesce questa nube rossastra. Gli animali delle abitazioni intorno incominciano a morire, si seccano le foglie sugli alberi e ai bambini che erano a giocare nei cortili comincia a comparire sul viso qualcosa di molto strano che poi si identificherà con la cloracne. Per giorni e giorni le istituzioni tengono nascosto quello che è successo all'Icmesa, anche perché fuoriuscite di diossina ce n'erano già state tante in precedenza, quella era già una zona contaminata. Succedeva però che la signora a cui morivano i conigli o i polli andava all'Icmesa col coniglio o il pollo morto, le veniva dato il risarcimento e la storia finiva lì. Col 10 luglio invece si fa il botto. Ma perché sottolineo che fosse di sabato? Perché l'Icmesa, questa cosiddetta fabbrica dei profumi, aveva un doppio livello di produzione. Durante la settimana aveva una produzione, tra virgolette, purificata, nel fine settimana aveva una produzione segreta. Per le armi chimiche che erano utilizzate in Vietnam a quell'epoca, comunque armi chimiche da fornire alla NATO. Otto, guarda, riecco la NATO, tanto per cambiare, c'è sempre di mezzo. Era una produzione segreta questa, perfino gli operai che ci lavoravano non sapevano a che cosa si stessero esponendo. Lo sapevano i proprietari della fabbrica, che non per nulla quella fabbrica non l'hanno messa in Svizzera, ma hanno riciclato un vecchio edificio di una fabbrica chimica, mettendo dentro un settore di produzione nuovo che era questo delle armi chimiche, e i dirigenti, ma gli operai non ne sapevano nulla, sapevano solo che ogni tot qualcuno di loro moriva di cancro, si ammalava e poi moriva di cancro. Allora, a 30 anni da quello che accadde all'Icmesa, come collettivo Mai State Zitte, io all'epoca abitavo a Milano e avevamo questo collettivo femminista, siccome venivano fatte delle celebrazioni per ricordare l'incidente dell'Icmesa, ma erano delle celebrazioni con quella che è stata poi definita da Laura Centemeri, che è una bravissima sociologa, una memoria discreta, cioè parziale, una memoria che non guarda le contraddizioni, no? Il discorso che faceva prima Elisabetta sulla storia, quindi ricordare solo quello che non apre o non riapre ferite, e questa memoria discreta è rappresentata dalla costruzione, dalla creazione di questo enorme bosco delle querce, esattamente dove prima c'era l'Icmesa. Appunto, come compagne decidemmo, visto che noi ci occupavamo, eravamo un collettivo femminista e tra le varie cose ci occupavamo di salute, decidemmo di ripercorrere la storia dell'ICMESA arrivando fino al presente, cioè al 2007, ragionando su nocività, produzioni di morte e difesa ipocrita della salute. Perché? Perché quello che è stato definito da Giulio Maccacaro, un bravissimo compagno all'epoca presidente di Medicina Democratica, un crimine di pace, veniva contemporaneamente definito dalla Chiesa e dalla nascente Comunione Liberazione, che nasce proprio in quella zona, una disgrazia che la sinistra utilizza per far passare la legge sull'aborto. All'epoca, nel 76, era ancora vigente il codice Rocco e l'aborto quindi era considerato un delitto contro la stirpe. Le donne potevano abortire se e solo se era in pericolo la loro salute. Potevano fare l'aborto terapeutico dopo essere passate dalle forche caudine di psicologi, psichiatri, eccetera, eccetera. I consultori ancora non esistevano. Il primo consultorio in Italia verrà creato proprio a Seveso nell'agosto del 76, quindi poche settimane dopo l'incidente di Seveso. Quindi abbiamo intanto questi dati, una fabbrica che ha una produzione ufficiale e una produzione bellica ufficiosa, anzi segreta. Abbiamo delle istituzioni che non sanno come gestire quello che è accaduto e non riescono ad avere informazioni, dicevano all'epoca, reali su quello che fosse fuoriuscito da quella fabbrica, e che come prime indicazioni danno alla popolazione il consiglio di lavarsi le mani e di togliersi le scarpe e i vestiti quando si rientra a casa, qualcosa di non diverso da quello che c'è stato detto all'inizio di quello che io chiamo il pandelirio, con la comparsa del Covid-19. Man mano che emerge quello che è successo e si cominciano a consultare i medici vietnamiti che curavano le persone colpite dall'agente Orange, ampiamente sparso dagli aerei americani sopra le foreste e sopra i villaggi, e quindi persone che sviluppavano cirrosi epatiche e cancro al fegato. Insomma, si riesce a mettere a fuoco quello che sta succedendo. E allora a quel punto Seveso viene da un giorno all'altro militarizzata, gli abitanti della zona A, quindi della zona intorno all'ICMESA, vengono deportati in massa in due residence alle porte di Milano, le loro case devono lasciare, abbandonare tutto nelle loro case, i militari entrano nelle loro case per buttare via tutto. Questi militari, oltre a blindare la zona, raccolgono gli animali morti, perché erano morti intere greggi di pecore, ci sono le fotografie in internet. Tenete conto che all'epoca quei paesi erano paesi di forte migrazione dal nord della Lombardia, tipo la Valtellina, dal Veneto e dal sud d'Italia, quindi c'era proprio questa cultura del costruirsi la casa da sé, mattone su mattone, e avere l'orticello, quella sussistenza minima, costruirsi l'orticello e avere dei polli, dei conigli per sfamare, ma questo coso non funziona, per sfamare la famiglia. Tutti questi animali, tutte le suppellettili delle case vengono raccolte, ma dove possono essere buttate tutte queste cose contaminate, compresi i muri della fabbrica stessa? Vengono costruite due enormi vasche di cemento, e il Ponte Morandi ci ha dimostrato quanto è resistente il cemento, due enormi vasche di cemento in cui viene buttato tutto ciò che è contaminato, compreso uno strato di mezzo metro di terra della zona intorno all'ICMESA, e vengono poi ricoperte queste vasche e sopra un paio di decenni dopo viene costruito questo bosco delle querce dove oggi le famigliole vanno a fare il picnic, ma non solo, dove il progetto di Pedemontana, che è una sorta di autostrada a raccordo che da Milano arriva appunto ai piedi delle Alpi, passa, cioè la Pedemontana nel progetto passerebbe sopra la ex Sicmesa e sopra una di queste vasche, no? Tanto per dirvi come facciamo ritornare fuori ancora le nocività. Comunque le persone vengono deportate senza nemmeno sapere cosa sia loro successo. Intanto le autorità sanitarie danno delle disposizioni tipo evitate alle donne di evitare di rimanere incinte e alle donne incinte di mettersi sotto controllo, perché nel momento in cui si scopre che tra gli agenti tossici fuoriusciti dall'ICMESA c'è il triclorofenolo di diossina, detto più semplicemente diossina, si sa anche che la diossina è un agente teratogeno, è una sostanza teratogena, cioè fa generare figli con difetti, con mostruosità. Ora, Seveso era una città molto bigotta, un po' come tutta la Brianza, quindi per le donne è anche un grossissimo dramma quello dell'aborto. E come vi ho detto, si apre forte questa contraddizione che dagli alti vertici della Chiesa, a partire dal Vescovo di Milano e anche dal Papa che si pronuncerà, a Comunione Liberazione, che coglie questa occasione per uscire dagli oratori e andare nelle strade, viene fatto un uso politico della diossina, negando addirittura l'esistenza della diossina. Ma torniamo indietro di un passo, vi ho detto che Giulio Maccacaro definì quello di Seveso un crimine di pace. Che cos'è un crimine di pace? È un crimine in cui, che avviene in tempo di, tra virgolette, pace, in cui sono evidenti i nessi tra guerra capitale e scienza e ricerca scientifica. E appunto, se per i pochi di sinistra che si muovevano, io nasco come femminista nel movimento delle donne proprio in quegli anni e sull'onda di questi stimoli e di questo dibattito che c'era in quella zona, per i pochi e le poche di noi che si muovevano parlando appunto di un crimine di pace, ricitando Maccacaro, invece per i cattolici si tratta di una disgrazia, il vero nemico è la donna che vuole abortire. Anche qui vediamo un nesso immediato con il presente, dove il vero nemico è rappresentato nella narrativa dominante mainstream dal Novax, questa categoria creata ad hoc, una categoria assurda che contiene di tutto e di più, per evitare di parlare sia dell'origine del Covid che degli effetti collaterali dei vaccini, quindi creare il nemico per distogliere dal vero nemico. Come vi dicevo prima, questa sociologa Laura Centemeri parla di memoria discreta. Lei sostanzialmente, pur non avendo vissuto a Seveso, ha fatto all'inizio di questo millennio, per un paio d'anni, una ricerca a Seveso per capire che memoria ci fosse di questa tragedia. E quello che emerge, ve lo dico molto in sintesi, poi potete scaricare dal mio sito, che è nicolettapoidimani.it, gli atti dell'incontro che tenemmo nel 2007 e che si intitola Topo Seveso, poi vi dirò perché è topo. Appunto, abbiamo invitato Laura Centemeri, Milena Sant, che è un'epidemiologa, e altre persone che insomma hanno discusso con noi sulla, come dire, l'attualità di queste tematiche, produzioni di morte, nocività e difesa ipocrite della vita. Quello che emerge dal libro di Laura Dalla Ricerca e dal libro di Laura Centemeri sono le rimozioni messe in atto per creare un senso di comunità, che è però una comunità fittizia nel processo di recupero. Quindi creare quel senso di comunità, continuo col parallelismo, che noi abbiamo visto nella ridondanza di quel terrificante slogan "andrà tutto bene", che mirava appunto a creare un senso di comunità, ed era anche il nodo per non far emergere la verità e per contenere e annullare tutte le possibili contraddizioni e i potenziali conflitti. Allora, perché noi abbiamo intitolato il nostro incontro Topos Eveso? Perché nel 1995 alcuni ricercatori andarono a studiare la fauna nella zona intorno alla ex Icmesa, dove c'era prima la fabbrica e dove ora c'è questo Bosco delle Querce, somministrando a questa fauna dei test di mutagenicità, e vennero a scoprire questo topo che venne nominato appunto Mus Sevesinus, che rappresentava sostanzialmente una nuova razza, da tali e tante erano le mutazioni genetiche di cui era portatore, e dalle ricerche fatte prospettavano addirittura che questa nuova razza, evolvendosi, si sarebbe potuta trasformare in una nuova specie, se non che appunto, avendo delle mutazioni genetiche molto forti, questo topo è andato verso la sterilità e si è poi estinto, e quindi non si è potuto verificare, come dire, il divenire della sua mostrificazione. Ma Seveso non è solo il Mus Sevesinus, a Seveso l'intera popolazione è stata usata come cavia, perché l'onere della prova della tossicità e della nocività prodotta in quella fabbrica è pesata e pesa ancora oggi sulla pelle della gente. Seveso, come la Terra dei Fuochi e come altre zone particolarmente inquinate d'Italia, ha un tasso di tumori altissimo. Ma come vi ho detto appunto, quello a cui miravano le istituzioni era quello di costruire una rappresentazione di comunità vincitrice sulla tragedia, per occultare invece il nodo reale, che era quello dell'inquinamento, e quindi le responsabilità istituzionali nell'aver permesso che in una zona densamente abitata ci fosse una tale fabbrica nociva. D'altronde, nel 1976 l'efficienza istituzionale si manifestava nell'evitare di riconoscere i problemi, nel non dare spazio al dibattito e nel cercare in tutti i modi di occultare e di impedire il confronto con le posizioni differenti. Mi ricordo che quegli anni sono gli anni delle leggi emergenziali in Italia, quindi da una parte abbiamo delle leggi che tendono a reprimere il conflitto sociale e dall'altra abbiamo delle leggi che, a supporto del profitto, non tutelano la salute della popolazione rispetto alle nocività. Il profitto viene prima della popolazione. Al contempo esisteva una retorica, che esiste però in fondo ancora oggi, sulla nocività e l'accettazione del rischio. Basti pensare ai dibattiti degli anni più recenti rispetto all'Ilva di Taranto, cioè l'accettazione di un possibile evento dannoso, per cui non viene posto il veto alle nocività, ma si pone l'obbligo di ridurre gli effetti nocivi. quindi non impedire l'effetto nocivo, ma ridurlo. Appunto, l'Ilva di Taranto. Allora, come vi ho detto, l'ICMESA aveva queste due linee di produzione, una più pura settimanale e una spuria. Quella spuria era coperta dal segreto industriale, che coincideva in questo caso anche con il segreto militare. Cito il segreto militare perché in seguito all'incidente di Seveso a livello europeo si sono succedute tre direttive Seveso che miravano appunto a ridurre la nocività degli impianti industriali, ma che non valevano, attenzione, per i siti militari, cioè i siti coperti dal segreto militare, e per le radiazioni ionizzanti che vengono ampiamente utilizzate in agricoltura. Ora, noi sappiamo bene che la modernità capitalista porta con sé l'inevitabilità della convivenza con i rischi e i pericoli che sfuggono al controllo. E non è un caso che dagli anni 60-70, cioè dagli anni del boom economico e industriale in particolare nel nord d'Italia, si moltiplichino gli studi sulla percezione del rischio. Politici e tecnici chiedono questi studi perché vogliono eliminare quelle che definiscono paure irrazionali attraverso l'uso di dati e statistiche che siano in qualche modo rassicuranti. Quindi dati e statistiche, lo sappiamo, non sono neutri, sono manipolati a seconda della prospettiva da cui io guardo i dati e a seconda del modo in cui faccio i rilevamenti statistici, io metto in evidenza delle cose piuttosto che delle altre. Dopo due anni in cui ci propinano i dati dei contagiati, dei ricoverati, di quelli in terapia intensiva e dei morti, questo dovremmo averlo chiaro tutti e tutte, perlomeno noi che siamo qui, perché pare che la stragrande maggioranza non abbia ancora aperto gli occhi, ma o li aprirà o li chiuderà per sempre. Comunque l'obiettivo di questi studi era quello di convincere ad accettare alcuni rischi in base alla ridotta probabilità. Questi studi psicologici cosa fanno? Vanno ad individuare i fattori che influenzano la percezione, tra cui la probabilità di accadimenti, di che accada l'evento nocivo e l'entità delle conseguenze, e identificano il rischio in due diverse, diciamo, declinazioni. Il rischio acuto, quindi quello improvviso, che ha bassa probabilità di realizzarsi, ma ha molti danni nell'arco di breve tempo, e il rischio cronico, cioè un'alta probabilità di realizzarsi ma che è spalmato su un arco temporale maggiore. È chiaro che la gestione del pandelirio in Italia è partito rappresentando in modo acuto, cioè da un giorno all'altro è partito tutto, quindi questi studi valgono ancora oggi. Stavamo tutti facendoci i fatti nostri, improvvisamente questo mondo ha subito una torsione irreversibile in nome di questo virus del Covid. E quindi, appunto, mentre invece il rischio cronico in qualcosa è in un certo senso è qualcosa a cui ci si assuefa, si acquisisce una sorta di familiarità, e assuefacendosi acquisiamo anche un senso di sicurezza e perdiamo la capacità di valutare. Nella percezione del rischio, ancora in queste ricerche di questi psicologi, emerge l'importanza dei benefici derivanti dal rischio, in questo caso i benefici economici quando si tratta di produzioni nocive, per il singolo e per la comunità, ma teniamo anche conto della retorica rischi-benefici che è stata utilizzata rispetto all'inoculazione di sieri che erano e sono tuttora in fase sperimentale. Hanno continuato a dire no, ma il rapporto rischi-benefici, no, ma il rapporto rischi-benefici. Bene, andassero a dirlo ai ragazzini morti di infarto dopo l'inoculazione del siero, andassero a dirlo a tutti gli sportivi che hanno avuto delle conseguenze incredibili, andassero a dirlo a tutte le persone guarite dal cancro che hanno immediatamente avuto delle recidive, eccetera, 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 no? L'Italia tra l'altro è il regno della menzogna, perché se andiamo a vedere all'estero, anche in Gran Bretagna, ci sono degli studi invece che circolano. Se andate sul canale Telegram, studi scientifici vaccini, trovate tantissimi studi, alcuni confermati, altri in fase di peer reviewing, che parlano appunto degli effetti nocivi dei vaccini. Qua non circola nulla, circola solo il mantra nessuna correlazione, nessuna correlazione. Un mantra talmente sfacciato che succede come a Livorno, dove un uomo di 40-45 anni in piena salute, pochi minuti dopo che gli è stato inoculato il vaccino, era ancora nel lab vaccinale dove ci si deve fermare per un quarto d'ora, è morto di infarto e sono riusciti a dire che non c'era nessuna correlazione. Allora, questi studi erano studi fondamentalmente che miravano a cioè a trovare gli elementi che alimentassero la fiducia nelle istituzioni, negli esperti e anche nella narrazione mediatica. Quindi capire quale tipo di informazione servisse e che frequenza di informazione. Quindi questo per dire come appunto l'informazione non è affatto neutra, per cui un'informazione martellante mira a qualcosa, l'omertà sull'informazione rispetto alle nocività mira ad altro. E quindi la diffusione, la comunicazione dei dati viene data in base al maggior senso utile che possono avere rispetto al pubblico che fruisce di queste informazioni. Allora, un nodo che per noi è emerso come compagne femministe quando abbiamo fatto questo convegno è stata la necessità di costruire tra di noi dal basso una cultura del rischio, una cultura che sia fatta di consapevolezza e di autodeterminazione, perché se non riusciamo a gestire attraverso la conoscenza e la consapevolezza e l'autodeterminazione della nostra salute questa cultura, la risposta non può essere che quella che abbiamo visto in questi due anni, cioè una gestione autoritaria dell'emergenza sanitaria. E veniamo all'emergenza, scusate, non sarò breve, ma di due anni, anzi parto dal 76, capite, farò del mio meglio però. Veniamo all'emergenza. Allora, voi sapete che in Italia, in teoria, lo stato di emergenza poteva essere dichiarato per la guerra o nell'imminenza o nel verificarsi di eventi naturali catastrofici, e poteva essere di 12 mesi, eventualmente rinnovabili per altri 12. Ora siamo nell'emergenza infinita. Non ho fatto in tempo a finire l'emergenza Covid, che si sarebbe dovuta concludere nel massimo della sua estensione il gennaio scorso ed è stata comunque protratta come niente fosse, con il consenso di tutti i vermi che stanno in Parlamento, e siamo già adesso alla doppia emergenza Covid-guerra. Però Aldi, non si è mai parlato in Italia e non esiste una legge, per quanto possano interessarci le leggi, ma c'è qualcuno che ancora se ne occupa e si appella alla Costituzione, non è mai esistita una legge emergenziale che riguardasse questioni di tipo sanitario. Comunque sia, qui l'hanno dichiarata come se questo fosse scontato. E al contempo hanno riattivato dei dispositivi già sperimentati. E qui vi riporto indietro, vi riporto all'Aquila, al terremoto dell'Aquila. Siamo nel 2009, l'Aquila è il grande laboratorio della sperimentazione dell'emergenza, della gestione autoritaria dell'emergenza. Ricordiamo Bertolaso e le sue grasse risate, ricordiamo Bertolaso commissario all'emergenza, ricordiamo la gestione dei campi per i terremotati, dove vigevano divieti assurdi come quello di fare assemblee, di volantinare, di prendere sostanze eccitanti come il caffè e il cioccolato, la pericolosità sociale di chi osava in quei campi che erano una sorta di istituzione totale, transitoria, considerati appunto dei dissidenti, la riconfigurazione territoriale che viene messa in atto all'Aquila e che coinvolge la struttura essenziale di quel territorio e della sua popolazione, le decisioni prese senza consultare la popolazione, la gestione violenta di questa emergenza. Ricordiamo bene tutto. Lo ricorda molto bene anche il comitato 332 Casematte, il comitato appunto nato all'indomani del terremoto dell'Aquila, che nel 2020, quando viene proposto Bertolaso come commissario all'emergenza Covid, scrive un testo, una nota, che dice, ve la leggo perché è veramente significativa, da aquilane e aquilani non possiamo che rimanere sgomenti di fronte a una simile prospettiva, cioè quella che venga nominato Bertolaso, e ci sembra assurdo che la si stia anche solo valutando, come se la nostra classe politica non avesse un briciolo di memoria. Ricordiamo soprattutto la totale mancanza di coinvolgimento della popolazione e delle istituzioni locali nelle scelte circa il futuro del proprio territorio, la folle militarizzazione, il divieto di assemblee e volantinaggio nelle tendopoli, la criminalizzazione di ogni forma di opposizione, con oltre 50 denunciati tra gli attivisti del post-sisma, il rifiuto di ogni confronto, il tutto coperto da una propaganda vergognosa che raccontava un ipocrita miracolo aquilano, provando a far credere che la ricostruzione fosse già finita, quando in realtà non era nemmeno cominciata. Come aquilani abbiamo dovuto lottare per anni contro quel sistema, con centinaia di assemblee, manifestazioni, iniziative, arrivando persino a rimuovere le macerie della nostra città con le nostre mani, armati di pale e carriole, subendo repressione e denunce per il solo crimine di voler difendere il diritto della nostra città a una ricostruzione giusta. Guido Bertolaso rappresentava tutto questo, una deriva autoritaria e affarista, l'abbiamo vista col Covid, della protezione civile e del modo di concepire il governo del nostro paese, che solo le indagini della magistratura e l'opposizione di tanti movimenti e associazioni sono riuscite a fermare. Una gestione fatta di tanta propaganda su una presunta efficienza che ha lasciato dietro di sé solo scandali e disastri. Bene, a differenza del terremoto dell'Aquila, questa volta la magistratura è schierata con lo Stato. L'abbiamo visto nei ricorsi che i sanitari, che gli insegnanti hanno cercato di fare contro l'obbligo vaccinale e che sono stati tutti rigettati. Ricorsi fatti collettivamente, ricorsi individuali, perché in questo momento sono tutti asserviti a progetto neoliberista. Nel 2012, sempre rispetto all'Aquila, un documento dell'OCSE fatto con l'Università di Groningen, non dimentichiamo che le università sono conniventi del progetto neoliberista, su mandato del governo italiano, pubblica un testo che si intitola, udite udite, rendere le regioni più forti in seguito a un disastro naturale, Abruzzo verso il 2030, sulle ali dell'Aquila, da brivido, ma voleva suonare incoraggiante. Il terremoto in questo documento viene letto come tragedia, ma anche come opportunità di business. Sostanzialmente le stesse cose che aveva scritto il guru della scuola di Chicago, Friedman, parlando dell'uragano Katrina a New Orleans nel 2005. Una tragedia che è anche un'opportunità. Un'opportunità per fare nuovi affari e riconfigurare un territorio secondo un modello economico orientato al profitto e al valore di scambio, esattamente come Seveso. E allora veniamo ad un aspetto fondamentale, mai come in questo momento attuale, la questione, il nodo della guerra. Molti e molte di noi che avevano letto un documento fatto dai compagni di Nonostante Milano in anni passati e che riguardava il documento della NATO, Urban Operation 2020, pubblicato negli atti del convegno antimilitarista che si tenne a Trento nel 2009, a chi sente il ticchettio, io non so se sia ancora disponibile quel libro, ma so per certo che ricomincia a circolare per l'Italia chi lo sta presentando. Ecco, molti di noi all'inizio del pandelirio hanno subito pensato a Urban Operation. Che cos'è Urban Operation? Guardiamo la lettura chiara, lucida e sintetica che ne hanno fatto i compagni di Nonostante Milano. Una riconfigurazione è avvenuta. Il terzo mondo non è più là dove veniva individuato una volta. Oggi il terzo mondo è qui, è nelle metropoli occidentali. E allora come gestire questo terzo mondo? Attraverso l'industria della paura, che è fatta di militarizzazione e maggiore presenza della polizia, pensiamo all'operazione Strade Sicure, a sistemi di controllo e sistemi di sorveglianza biometrica che vanno moltiplicandosi, alla costruzione dei CPT, poi CIE, CPR, lager per migranti, perché il terzo mondo si è spostato qui, al moltiplicarsi di muri in Europa, alla continua produzione di emergenze, all'uso di armi invalidanti, il taser ad esempio, alle continue campagne di isterizzazione delle masse, il nero stupratore, l'immigrato che ruba il lavoro e via dicendo, alla creazione delle agenzie di frontiera, cito Frontex una per tutte, ma non è l'unica, e quindi questa industria della paura che serve a spostare l'attenzione dai rischi reali. Urban Operation, questo testo della NATO, viene pubblicato nel 2003, ma gli studi sono cominciati nel 98-99 e hanno coinvolto diversi paesi della NATO: Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti. Sostanzialmente la NATO, che è una struttura militare, con questo documento si sposta dal territorio di guerra al territorio urbano, alle città, alle metropoli. Perché? Perché ai confini, alle periferie di queste città europee, statunitensi, si sono, e anche latinoamericane, si sono create vere e proprie discariche umane che sono come polveriere, con un altissimo rischio di conflitto sociale, di rivolte sociali caratterizzate dall'eterogeneità. Pensiamo al, come i sociologi mainstream, embedded, si sono negli ultimi mesi sbracciati a cercare di definire il profilo sociologico di chi era presente nelle piazze contro il Green Pass. Non è istruito, no, è istruito, è uomo, è donna, è questo, è quello, no? Varie teorie per tentare di classificare una eterogeneità che faceva paura. Nel caso di Urban Operation il problema era la massa di irregolari costituita da questa eterogeneità, cioè l'esercito non si sarebbe più trovato davanti come in territorio di guerra un esercito nemico, ma una massa di irregolari, quindi si sarebbe trovato di fronte a una guerra asimmetrica. Ed esempio per tutte, tra i tanti, ma unico esempio europeo di questa guerra asimmetrica viene portato quello di Belfast, nell'Irlanda del Nord, colonia tuttora della Gran Bretagna, dove si sono seguiti 30 anni di troubles tra la fine degli anni 60 e gli anni 90, ma per me che ci sono tornata negli anni scorsi, dopo 30 anni che c'ero stata, vi assicuro che è cambiato ben poco. Quindi Belfast è l'esempio di questa grande resistenza di popolo all'interno delle città, dei quartieri proletari, diventa appunto un modello da studiare perché potrebbe moltiplicarsi. Quindi diventa indispensabile per chi deve gestire l'ordine frantumare la coesione e al contempo la volontà di combattere del nemico, e questo non può che dar luogo a delle soluzioni che sono al contempo militari, investigative, e investigative significa controllo dei flussi, delle informazioni e delle persone. Abbiamo o non abbiamo dovuto girare con un cazzo di foglio che diceva vado a fare la spesa, vado in farmacia? Abbiamo o non si, cioè, siamo o non siamo stati controllati nei social, in tutto? Io poi nei social non ci sto, sto solo su Telegram, seguo alcuni canali, però tanta gente nei social si è trovata censurata, chi aveva fiducia in Facebook, no, ce l'ho, e per fortuna l'avranno capito che proprio fiducia, però questa mappatura dei flussi di informazione, le soluzioni, altre soluzioni politico-diplomatiche, la presenza di agenzie sul territorio e poi propagandistiche, non c'è bisogno che le spieghi, ci escono ormai dagli occhi e dalle orecchie. Quindi si è creato con Urban Operation, testo, ripeto, della NATO, che è un'alleanza militare, la definitiva indistinzione tra guerra esterna e guerra interna. Allora, come gestire la guerra interna secondo la NATO, secondo Urban Operation? Viene creato un acronimo, USIT, che è l'acronimo di 1. Understand, comprendere. L'attività di intelligence, bisogna comprendere il territorio e la popolazione, mappare, quindi creare una mappatura di territorio, popolazione, tracciare il profilo psicosociale della popolazione, shape, modellare, e qui è inizia l'intervento dei militari, rimodellare gli spazi urbani per le esigenze tattiche, gestire lo spazio e i flussi isolando intere porzioni di territorio. A casa mia si chiamano zone rosse. Le abbiamo viste a Genova nel 2001, le abbiamo viste col pan delirio, prima piccoline, nel nord, paeselli del nord, e poi estese alla fine a tutta Italia. Engage, l'impegno, che è il vero e proprio scontro cosiddetto chirurgico, quindi continua l'azione militare. L'impegno bellico, che è anche cyber war, quindi è bellico nel senso fisico del termine, ma si svolge anche nella dimensione virtuale. E al contempo gestire gli effetti sulla popolazione per rendere inoperativo l'avversario. La continua retorica dei Novax, che sono contagiosi, che è colpa loro se muoiono i vecchietti, che è colpa loro se l'umanità scomparirà, eccetera, 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 no? Come togliere la parola, come rendere inoperativo. Quarta fase, penultima, consolidate, quindi consolidamento, proteggere le posizioni conquistate. Vedete che è proprio militare, eh? Cioè questa è una strategia militare applicata in territorio urbano. Continuazione delle iniziative per disorganizzare l'avversario, che sai mai che si riorganizzi, e vi assicuro che a Belfast e a Derry in Irlanda del Nord è così ancora oggi. L'MI5 e l'MI6, che sono i due uffici dei servizi segreti britannici, li vediamo fare avanti e indietro per False Road, che è lo stradone che attraversa il quartiere repubblicano, e li vediamo infilarsi in tutti i vicoletti e le stradine. Quindi disorganizzare l'avversario e prevenire la riemergenza del conflitto. Ultimo, transition, ristabilire il dominio legale, cioè dopo che c'è stata tutta questa gestione militare, riconsegnare questo territorio, ormai completamente sotto controllo, al dominio della legge e quindi alle autorità civili. Questo corrisponde esattamente a quello che c'è stato rappresentato come il ritorno alla normalità, e infatti lo stiamo vedendo. Il ritorno alla normalità è stato entrare nell'emergenza guerra. Allora, mi avvio alle conclusioni, ma vedo delle facce molto attente, vi ringrazio per la vostra attenzione e resistenza nell'ascolto, e direi anche da tutti i punti di vista. Allora, perché da Seveso al Covid-19 e alla guerra? Perché noi abbiamo visto, a partire da Seveso, il perfezionarsi della gestione militare in ambiti locali e in ambiti urbani. Perché abbiamo visto la difesa del profitto a costo della salute, perché abbiamo visto acquisire familiarità con la crescente militarizzazione. E da femminista vi ricordo che hanno cercato di sdoganare l'operazione Strade Sicure e il pacchetto sicurezza, portando a giustificazione l'omicidio di Giovanna Reggiani, e quell'anno eravamo 100.000 donne in piazza a Roma a dire che non doveva essere fatto il nostro nome. E quando quelle vermissime delle ministre hanno provato a salire sul palco, le abbiamo cacciate. Ci sono qua tante compagne che se lo ricordano, perché non doveva passare il nostro nome, perché noi non deleghiamo allo Stato patriarcale, militarista e neoliberista la nostra sicurezza. Lo Stato patriarcale, neoliberista e militarista è il nostro nemico. Però da Seveso al Covid alla guerra, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che questa familiarità con la crescente militarizzazione ha portato ad una delega crescente e allo sfumare dei conflitti tra le istituzioni civili e le istituzioni militari. Non c'è più una netta distinzione, così come non c'è distinzione tra economia di pace, che forse i pacifinti che sono per strada oggi in centro invece stanno difendendo, ed economia di guerra. Abbiamo assistito da Seveso al Covid alla militarizzazione della salute. Sono intervenuti nell'intimo, nelle paure, nella paura della morte. Hanno giocato su quello. E ciò che è foriero di morte, il militare, l'alpino con la piuma sul cappello, si è rovesciato nel suo opposto. È diventato colui che difende la nostra salute. Hanno attuato questo rovesciamento. Chi è foriero di morte oggi è rappresentato come colui che difende la nostra vita e la nostra salute. Ricordiamoci che durante il lockdown c'è stata un'enorme esercitazione della NATO esattamente a quei confini dell'Europa, confini orientali dell'Europa, e partecipavano anche gli alpini a quella esercitazione, esattamente dove oggi è in atto la guerra della NATO, perché è la guerra della NATO, chiamiamola col suo nome. E cosa hanno ottenuto con la militarizzazione della salute? Sfruttando il Covid, che io ho fatto, e io sarei un'ultra cinquantenne, insegnante con due obblighe che sono riuscita a scansare, paziente oncologica, beh credetemi, ho avuto un giorno di febbre e se già avevo chiaro che fosse tutta una presa in giro, oggi lo posso confermare col mio corpo, è una grande presa in giro. Hanno fatto crepare la gente di vigile attesa facendo prendere la tachipirina che disattivava degli elementi del sistema immunitario. Hanno fatto crepare gli anziani nelle RSA con un grande sfregarsi delle mani dell'INPS che non dovrà più pagare quelle pensioni. A Milano, al Trivulzio, che è una RSA, stanno gli anziani, hanno mandato i malati di Covid, hanno cercato in tutti i modi di far fuori la gente, ci hanno fatto questa rappresentazione pornografica con i camion militari a Bergamo, che di notte portavano via le bare, di notte, ma filmati e mandati in Eurovision, ok? Quindi di notte che cosa? Di notte che cosa? E allora, che cosa hanno ottenuto? Ordine, controllo, introiezione dell'ordine e dello sbirro e collaborazione della popolazione. Oggi, se ti abbassi la mascherina, se non porti la mascherina, c'è sempre qualcuno pronto a dirti di mettertela. Quelli che stavano alle finestre a gridare contro chi andava a fare jogging e tutta questa gente che non vedeva l'ora di manifestare il poliziotto, lo sbirro che aveva dentro. L'espulsione del disturbante dal corpo sociale, quindi allargare i confini delle istituzioni totali, perché le istituzioni totali servono a questo, a espellere chi disturba il corpo sociale e chi è improduttivo. Creazione di comunità, sì, ma di comunità assoggettate, quindi non creazione delle caring communities, come le ho chiamate io, come ne ho parlato io nel mio sito, le nostre comunità, quelle comunità in cui ci siamo scambiati anche informazioni sulla nostra salute, quando abbiamo avuto il Covid, sui protocolli naturali, su tutta una serie di questioni, no, comunità che sono artificiali, e sono artificiali perché devono essere devono essere assoggettate, non possono essere autogestite. E in questo modo si è ottenuto il rafforzamento di quello che Maccacaro aveva già visto rispetto a Seveso, il legame tra scienza, capitale e guerra. Ossia, possiamo dire che se da Seveso alla gestione del pandelirio è stata una genealogia continua di crimini di pace. E a cosa servono questi crimini di pace? Oltre che appunto al profitto, anche ad imporre le monoculture della mente. Una bravissima militante indiana, Vandana Shiva, nei primi anni 90 pubblicò un libro, pubblicato poi in Italia l'anno successivo, l'originale è del 93, Le monoculture della mente, dove parla esattamente di questo, e non c'era ancora stato il Covid. E Vandana Shiva, vedendo la devastazione dell'ambiente e delle tradizioni culturali e tribali in India e dei saperi tradizionali, dimostra come l'imporsi delle monoculture passi prima attraverso la mente e poi si manifesti nell'agricoltura. E io, visto che oggi c'è in piazza Stefania Consigliere, la inviterei, visto che lei si occupa di salute, a aggiungere un pezzo a questo mio intervento proprio sull'imposizione delle monoculture della mente rispetto alla salute. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, mi faccio una sorsatona d'acqua, che sono prosciugata.
Buonasera a tutti, credo che sia difficile aggiungere qualche cosa di sensato dopo Nicoletta. Probabilmente siete stanchi, per cui cercherò di essere molto sintetica, poi il sole sta calando, eccetera, quindi cercherò di trattenervi poco. Allora, io mi occupo di antropologia a Genova e più nello specifico di antropologia medica, che è la disciplina che va in giro per il mondo a vedere come gli altri si curano e che ha tutta una serie di particolarità, anche piuttosto esotiche, fra cui ad esempio il fatto che non dovremmo più da almeno 25 anni dare per scontato che la salute è qualcosa di naturale, o che le malattie sono qualcosa di naturale, o che i sistemi di cura sono qualcosa di naturale. Nel senso che ciascuna collettività umana, a seconda di dove vive, come vive, quali sono le tradizioni, quali sono i costumi, com'è l'ecologia, come sono organizzate le istituzioni, come è organizzato il villaggio, come è distribuito il potere, insomma, sulla base di tutta la variabile, no, che fa un mondo umano, stabilisce anche dei criteri di salute. Quindi è inimmaginabile pensare, come facciamo noi, che, e come abbiamo fatto soprattutto negli ultimi due anni, a seguito anche di un'imposizione molto propagandistica, che la salute possa essere semplicemente un'assenza di contagio, no? Un'assenza di malattia, perché la salute non è definibile come assenza di malattia, è definibile in molti modi complessi. Potrebbe essere ad esempio una buona relazione ecologica con l'ambiente, no? Oppure potrebbe essere l'occupazione di un posto corretto, no? Nelle generazioni, nelle relazioni orizzontali, nel villaggio, via dicendo. Allo stesso modo, immagino che possa suonare un po' paradossale quello che sto per dire, ma ci sarebbe la bibliografia d'appoggio. Le malattie non sono eventi naturali, ok? Le malattie di naturale non hanno proprio niente. Il Covid stesso non ha colpito la popolazione in maniera naturale, nel senso chi si becca, chi entra in contatto col Covid si ammala e sviluppa una certa sintomatologia. Perché sappiamo benissimo dalle ricerche dei medici, dei sociologi e degli antropologi che le popolazioni povere, cioè le fasce povere della popolazione, si sono ammalate, hanno aggravato la malattia e sono morti molto più delle fasce ricche di popolazione. Allora è chiaro che se io interpreto il Covid come se fosse, come dire, un rischio uguale per tutti, se io prendo il Covid ho rischio tot, se lei prende il Covid ha rischio tot, se lei prende il Covid ha rischio tot, sto facendo un'operazione surrettizia, sostanzialmente falsa, di appiattimento delle differenze sociali, ed è solo andando a vedere dove agisce l'ingiustizia che ci si rende conto che le malattie non hanno affatto lo stesso andamento dappertutto. Le malattie colpiscono in maniera differenziale a seconda appunto delle possibilità di risposta, di quanto sono costretta ad andare a lavorare, di quanto il mio lavoro è un lavoro, come li chiamano, dei lavori essenziali, no? Che sono quelli mal pagati, pesanti e continuamente a contatto. Quindi tutta una serie di fattori. allo stesso modo, scusatemi, questo vale per il Covid ma vale anche per qualsiasi altra malattia, la diffusione dei tumori è tutt'altro che casuale, no? E se vogliamo stare ad un esempio particolarmente duro per tutti noi, anche pre-Covid, non è che l'andamento della depressione dipende dal fatto che mi si è rotto un gene, d'accordo? Non è che divento depressa perché ho il gene malato, divento depresso insieme al 60-70% della popolazione perché la società in cui vivo sostanzialmente fa schifo e quindi fa sì che tutti quanti diventino depressi. Allora, anche lì bisogna togliersi dall'idea che la salute è mia, ok? È qualcosa di mia nel senso di interno, no? Qualcosa che io possiedo, una specie di capitale fisso che niente deve intaccare, perché la mia salute dipende in maniera intrinseca dall'organizzazione sociale. Allo stesso modo sono variabilissime le cure, i modi di cura, ovviamente in antropologia andiamo a studiare le popolazioni più sperdute, più sono sperdute più ci piacciono, e più sono sperdute più curano in maniera ai nostri occhi particolarmente esotica. Ebbene, allora anche le cure apparentemente più esotiche e per noi più strane hanno tutta una serie di gradienti di efficacia particolarmente notevoli che sono adatti alla cultura che li sviluppa e al mondo in cui sono usati. Okay? Questo significa sostanzialmente, detto sintetizzando un po', che la salute e le malattie e la medicina e la terapeutica in uso dipendono intrinsecamente da dove siete. Cioè non c'è una salute universale, non c'è una malattia universale e soprattutto non c'è un metodo di cura universale. Questa l'antropologia l'ha visto appunto andandosene in giro. Perché invece da noi, soprattutto negli ultimi 2 anni, l'idea è che la malattia è una roba assolutamente standard e l'unica medicina possibile è appunto una? Perché questo porta a compimento un processo che è cominciato moltissimo tempo fa, e cioè è cominciato all'inizio della civiltà capitalista, sostanzialmente siamo fra il 500 e il 600, quando la varietà enorme di metodi di cura locali che erano stati sviluppati dalle popolazioni, chiamiamole tradizionali, vengono sostituiti e azzerati dalla figura che improvvisamente deve diventare l'unico rappresentante legittimo della medicina e della terapia, che è il medico accademico, ok? Quindi il medico formato dall'accademia
maschio.
Vabbè, certo, maschio bianco si sarebbe deve appunto. Allora, il medico formato dall'accademia deve diventare lo specialista unico della terapia, perché è chiarissimo che il progetto dello Stato moderno, quindi sostanzialmente dello Stato colonialista, capitalista e scientista, è un progetto di controllo particolarmente raffinato della popolazione. Okay? Cioè lo Stato-nazione della civiltà capitalista è uno Stato-nazione pesantemente controllante, è il disciplinamento di Foucault, la biopolitica di Foucault. Ora, per disciplinare nella maniera più efficace possibile una popolazione, è indispensabile passare per la salute e la malattia di quella popolazione. Ma se volete passare per la salute e la malattia di quella popolazione, la prima cosa che dovete fare è far fuori tutti i terapeuti che non siano medici accademici, perché sennò col cavolo che la gente si rivolge al medico accademico di cui non ha mai sentito parlare, continua a rivolgersi ai suoi terapeuti. I processi alle streghe, okay, che noi tradizionalmente associamo al Medioevo, non si sono svolti nel Medioevo, e questo è l'elemento allucinante quando andate a vedere effettivamente la storia dei processi alle streghe. I processi alle streghe sono un fenomeno moderno, cominciano alla fine del 400 e finiscono alla fine del 700, quindi in piena epoca illuminista e in piena epoca di inizio dell'industrializzazione in Europa, così come nelle colonie di oltre Atlantico, bruciano le streghe. Le streghe o gli stregoni, nel senso che erano spessissimo donne, ma c'erano anche uomini, altro non erano se non i rappresentanti delle terapeutiche locali, quindi quelli che avevano in mano la possibilità di curare le persone secondo i modi specifici. L'imposizione di un modello unico funziona intanto per l'imposizione del medico e poi per il controllo della popolazione. Pensate a che punto siamo arrivati adesso, no? Dal punto di vista dell'imposizione di modello 1. E basta, e finirei qua. Questa è la...
Io volevo aggiungere...
Bravissima Stefania, io volevo aggiungere una cosa, perché noi siamo dei predatori in Occidente. Nel momento in cui tutta una serie di saperi di cura tradizionali, locali, eccetera, vengono denigrati, sappiate che al contempo le case farmaceutiche mandano i bioprospettori, per esempio nella foresta amazzonica, dalle tribù amazzoniche, per scoprire: ma tu questa malattia come la curi? Con quale foglia? Con quale pianta? Ah, interessante, va, mi prendo due fogliette, un pezzo di pianta, una radice, la porto in Europa o negli Stati Uniti, studio il principio attivo per riprodurlo in laboratorio e farci medicinali chimici di sintesi. Noi stiamo ancora cannibalizzando il sud del mondo. Dalla conquista dell'America in poi, questa cannibalizzazione, perché i veri cannibali stanno nel nord del mondo, il vero cannibale è il capitale, non hanno mai smesso.
Allora, aggiungo un'ultima cosa, il livello di... Allora, aggiungo un'ultima cosa all'articolo meglio, quello che volevo dire. Il movimento fondamentale del capitalismo è sempre stato l'esproprio. Okay, i commons espropriati di cui scrive Marx, i big data che espropriano quello che produciamo nel tempo libero, i boschi rasati per essere messi a cultura, l'esproprio dei corpi dei contadini che diventano proletari o dei contadini che diventano soldati, l'esproprio del corpo delle donne che diventano variamente madri di famiglia o puttane, quindi l'esproprio sistematico. Oggi, con quello che stiamo vivendo, siamo neanche più all'esproprio dei nostri corpi, ma all'esproprio delle nostre cellule, cioè proprio del meccanismo di funzionamento del sistema immunitario. Allora, da questo punto di vista, e mi rendo conto che non è un invito facile, ma l'invito è a tornare in contatto il prima possibile con il nostro funzionamento fisiologico, fregandocene in maniera più totale possibile della cosiddetta normalità della salute, d'accordo? Quindi di questa salute definita come qualcosa di fisso, no? Un capitale immodificabile che deve restare saldo, e ritornare alla possibilità di attraversare le malattie perché si è capaci di conoscersi a sufficienza da sapere se una malattia è plausibile per noi oppure se non è plausibile. Allora, a questo punto il discorso di autoprotezione delle collettività non è più un discorso che una classe medica, una classe intellettuale, una classe politica impone a tappeto su una popolazione, diventa una questione di scelta individuale, di scelta collettiva, di negoziazione fra compagni e compagne su come si supera una malattia. Ipotizziamo che domani arrivasse Ebola, che è un po' peggio del Covid, proprio decisamente peggio. Allora, se arrivasse Ebola, la cosa che dovremmo essere in grado di fare dopo aver vissuto questi due anni orribili in cui siamo stati deprivati anche della socialità di base è quella di immaginare delle forme comunitarie di resistenza, di accompagnamento e di cura che non siano mai sottomesse all'idea di cura unica imposta dall'alto. Okay? Questo è urgentissimo tornare a occuparsi proprio della possibilità della nostra salute, individuale, ma non nel senso della salute mia in quanto mia, no? La salute individuale intesa in senso di individui che si trovano in una collettività e negoziano insieme come si attraversa una malattia. Ecco, grazie.